E bentrovati nuovamente con lo spazio con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Federica De Luca, ricercatrice di ADAPT. Bentrovata.
Buongiorno a voi.
E parliamo di discriminazioni sul luogo di lavoro, in particolare quelle che riguardano le donne. C'è un interessante fatto delle scorse ore, degli scorsi giorni, che riguarda la Gran Bretagna. I deputati britannici hanno criticato duramente alcune aziende del paese che obbligano in modo illegale le donne a vestire con particolari dress code. In primo luogo si parla di tacchi alti, ma al di là, insomma, dei dettagli, si tratta ovviamente di una forma di discriminazione sessista che deve essere contrastata e tra l'altro di questo si è occupato un rapporto redatto dal Women and Equalities Committee. Ovviamente questo ci dà l'occasione, questo precedente, questa denuncia da parte di alcuni deputati britannici per parlare un po' del mondo delle discriminazioni di genere, soprattutto e non solo nel mondo del lavoro. Qual è la tua riflessione, Federica De Luca?
La mia riflessione fondamentalmente è che le prassi aziendali sono solo la punta dell'iceberg, appunto, di un fenomeno discriminatorio che è molto più vasto e che ha comunque numerosissimi e variegati risvolti, in particolare quando si parla appunto di discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. Rispetto ad altre manifestazioni discriminatorie, appunto, le pratiche di dress codes potrebbero sembrare un fenomeno secondario. Ad esempio, se si fa il confronto con le discriminazioni basate sul fattore maternità in ambito di occupazione e impiego, in realtà il fenomeno ha portato un significato molto più grande, perché non si tratta solo di una pratica sessista in certi casi, come appunto il caso TERF della Gran Bretagna, ma è anche un fenomeno che va a ledere dei beni fondamentali della persona, in particolare delle lavoratrici, e in particolare l'utilizzo dei tacchi sul luogo di lavoro è una pratica sessista, ma è anche un esempio abbastanza calzante di una lesione psichica della lavoratrice che si trova costretta ad indossare dei tacchi per svolgere delle mansioni che però in realtà non sono minimamente connesse all'utilizzo dei tacchi, che non lo richiedono.
Certo.
Quindi c'è una oggettualizzazione della professionalità
Certo.
oltre che una sessualizzazione dell'immagine, diciamo.
Ecco, questo abbiamo raccontato, diciamo, questo fenomeno secondo il report, appunto, del Women and Equalities Committee, e questa iniziativa inglese-britannica. Ma nel nostro paese, da questo punto di vista, qual è la situazione? Che cosa si muove in tal senso?
Sicuramente è allarmante sapere che in un paese come l'Inghilterra già si pongano certe problematiche, perché a differenza ad esempio del nostro paese, l'Inghilterra è uno dei paesi che ha provveduto in maniera più veloce, celere e soprattutto più effettiva all'implementazione delle direttive europee e della normativa europea in generale sulle discriminazioni. Quindi già il fatto che da loro si siano continuati a verificare casi come quello della signora Torpe è allarmante. Da noi la situazione è sicuramente ancora più grave, e se si parla in generale di discriminazioni sui luoghi di lavoro, ad esempio in Italia noi sappiamo che il 30% delle lavoratrici che diventano madri, perché per l'appunto, come accennavo, la maternità è uno dei fattori poi in generale che dà adito maggiormente a discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, appunto, cioè il 30% delle donne rimane a casa dopo aver avuto un figlio, c'è cioè un grosso pay gap, nel senso che lo stipendio a parità di lavoro e mansioni svolte è sempre molto più basso per le donne. Questo è anche un dato europeo, perché comunque di media le donne guadagnano almeno il 16% di meno rispetto agli uomini a parità di lavoro svolto. Quindi anche nel nostro paese sicuramente la problematica si riflette in maniera molto visibile.
Ecco, invece per quanto riguarda i meccanismi sanzionatori e di controllo, da questo punto di vista abbiamo parlato appunto che ci sono report e periodici su questo tema, ma poi ufficialmente in Europa, così come nel nostro paese, che cosa succede, a parte rivolgersi, immagino, ai tribunali quando ci sono cause o comunque conflitti palesi. Perché sappiamo che in Italia, per esempio, mancano, al di là del, poi in realtà adesso anche quello bisogna vedere bene che fine farà, il Ministero delle Pari Opportunità, però mancano anche secondo la direttiva 54 dell'Unione Europea, meccanismi e organismi di parità per la parità indipendenti dal potere politico. Questo è un tema che, per esempio, su Radio Radicale con alcune associazioni abbiamo sollevato più volte. Un po' su questo filone.
Sì, allora i rimedi appunto diciamo in generale risultano spesso non efficaci perché ovviamente c'è un dato di base, cioè quando si parla di discriminazioni di genere il problema è prevalentemente culturale. Quindi ovviamente la base sarebbe partire da una rivoluzione culturale che però è un fenomeno che avviene sul lungo periodo e ovviamente è utopistico pensare che possa risolversi il problema in questi termini. Quindi le campagne di informazione sono sicuramente uno degli strumenti più
Però
utilizzati
quando
da.
sono aziende grandi a discriminare, non basterebbe anche avere, diciamo, non solo dei report, ma degli organi, dei meccanismi di vigilanza che possa far sentire anche le donne al lavoro un po' più sicure, così come altri soggetti, insomma, le
Sicuramente
discriminazioni ormai sono
l'introduzione.
multiple, no?
Certo, perché l'introduzione di organismi di parità, almeno secondo il mio parere, sarebbe un passo fondamentale, ma organismi appunto che riescano a studiare sul campo e nel concreto della realtà aziendale, le modalità, con cui si esplicano queste pratiche discriminatorie, perché purtroppo anche a livello di, pratiche di dress code nello specifico, il problema è che non sempre il dipendente o anche il datore si rendono conto di stare sottoponendosi a seconda o appunto di stare sottoponendo il dipendente a una pratica discriminatoria, perché basti pensare che vabbè, le pratiche di dress code, ora
Ma
noi abbiamo
poi spesso
parlato.
queste pratiche, questi dress code non sono neanche, diciamo, specificati, ma sono impliciti. Lì si
Esattamente.
parla, insomma, di un certo pressing. Questo devo dire che capita in grandi aziende, un po' dappertutto.
E questo succede anche perché si dà un po' per scontato che, per esempio, un'altra pratica di dress code è l'utilizzo del make-up vistoso sul
Ecco,
volto.
nessuno chiede agli uomini di indossare necessariamente mocassini o altro, insomma, quindi.
Esatto, perché si va a confondere un po' quello che è il decoro dell'immagine aziendale con appunto una valutazione della professionalità attraverso l'immagine, cioè la sessualizzazione dell'immagine è qualcosa di diverso dal decoro che giustamente potrebbe essere richiesto dal datore nella realtà aziendale. Bisogna capire che c'è alla base una libertà di scelta comunque che pur rientrando in certi parametri di decoro deve rimanere tale. Quindi non si può dare per scontato, per esempio, che una donna vada poi necessariamente a truccarsi nel modo che è richiesto dal datore, anche perché questo potrebbe causare addirittura delle discriminazioni multiple, nel senso che ci sono delle convenzioni sociali per cui per costume, per abitudine, le donne sono abituate ad abbigliarsi in un certo modo, a truccarsi, eccetera. Però è anche vero che appunto essendo convenzioni sociali, essendo dei costumi, non sono diciamo degli stereotipi in cui tutte le appartenenti al genere femminile necessariamente si identificano. E in particolare ci sono anche dei gruppi in cui questo statisticamente è molto più evidente, ad esempio molto spesso le donne appartenenti ai gruppi LGBT, quindi si va anche a produrre una discriminazione che non è più solo una discriminazione derivante da pratiche sessiste, una discriminazione in base all'orientamento sessuale, oppure molto più banalmente una persona affetta da disabilità potrà avere maggiori difficoltà magari a seguire una pratica di dress code e ad abbigliarsi in un certo modo e quindi si originerà addirittura una discriminazione sulla base della disabilità, quindi
Certo,
insomma è un problema molto complesso.
volevo poi ovviamente il nostro tempo a disposizione è terminato, però magari riprendere un impegno con te per valutare anche se a livello giuridico di cause pendenti o altro il numero di cause in questi ultimi anni fosse, diciamo, per combattere le discriminazioni sul luogo di lavoro fossero aumentate. Anche questo potrebbe essere un indicatore per capire anche il nostro paese in che direzione sta andando e come si comportano le aziende.
Sì, sicuramente. Cioè, c'è stato un aumento e sembra che la situazione, diciamo, vada a peggiorare purtroppo. Statisticamente, le pratiche di dress code sicuramente sono solo appunto la punta dell'iceberg,
Però
però in
almeno forse
generale.
oggi si denunciano, mentre prima magari
In
non era
realtà non
così.
è così scontato, perché purtroppo, come dicevo, è tutto su base culturale. Spesso le donne non si rendono neanche loro stesse conto di essere sottoposte in realtà a discriminazioni. Il caso Torpe è stato un caso eclatante proprio per questo, perché comunque la signora Torpe ha sollevato una questione che poi effettivamente ha dato adito anche a altre persone di esporsi, però il problema è che si crea anche un clima di intimidazione psicologica, quindi una persona semplicemente si adegua a certi standard per paura di perdere il posto di lavoro, avere ripercussioni. Questo ovviamente disincentiva i ricorsi, soprattutto su base individuale.
Certo.
In questo senso, ad esempio, l'introduzione di ricorsi collettivi da un punto di vista giuridico potrebbe essere uno strumento tecnico efficace, perché metterebbe anche in luce quella che secondo me è la natura strutturale delle discriminazioni, che sono un problema appunto di strutturale della cultura, della società.
E ci fermiamo qui, davvero grazie a Federica De Luca, ricercatrice di ADAPT. Per quest'oggi è tutto, vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettino adapt.it e per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.